quanta gioia mi senti in del cuore, a parlare dei bei tempi lontani. Questa sera la mia fantasia, la gran nostalgia del vecchio Milano.
Nella storia di Milano, dopo i villaggi liguri, arrivano degli altri popoli, gli Umbro Etruschi. Qui si hanno le origini di Alba, il primo nome di Milano.
Ma che bella la piazza del Don con la luna che in ciel la testa del lampio.
Qualche cosa di più certo e notevole è rimasto nel periodo successivo, il cosiddetto insubre etrusco, e le ragioni sono ovvie. Innanzitutto qui si hanno le prime tracce di una vera civiltà, la quale, chiamata con un nome assai comune presso i popoli indoeuropei, Alba, e venne a incastrarsi tra i villaggi liguri, occupandone il posto centrale e il più elevato e tenendoli a sé legati più che col vincolo odioso della sudditanza, con quello benefico del reciproco interesse e della mutua collaborazione. È ormai pacifico che i liguri aborigeni ebbero quei primi immigrati del loro paese, gli Insubri, uno dei rami della grande famiglia Umbro-Italica, meglio che con quelli venuti dopo, gli Etruschi, rapporti di buon vicinato, tanto da rendere possibile in molti luoghi, specie nelle zone di condominio, la fusione fra i due elementi antagonistici. In secondo luogo, rimangono ancora evidentissime le prove di nome toponimiche e le memorie tradizionali, e bastano per tutte, come ricorderemo, la via Andegari e la scrofa Semilanuta. Rappresentanti di una popolazione asiatica ancora barbara, brachicefala e del rito funebre a cremazione, ma conoscitori dell'uso del ferro, con un patrimonio linguistico superiore per forma e struttura a quello degli antichi linguaggi mediterranei, gli Umbro-Italici erano giunti in Europa confusi con altri popoli, ari e arianizzati, vedi tipo gli Achei e i Dori, e quindi per la grande via delle Alpi Giulie, e penetrarono in due diverse riprese nella valle del Po, pacificamente e a piccoli gruppi, al principio e in modo violento e più numerosi verso la fine dell'ultimo stadio della civiltà cretese, quella micenica o achea, e qui siamo nel 1400-1200 a.C. E mentre la prima volta finirono per essere assorbiti in gran parte dagli indigeni, e siamo per l'Italia nel già ricordato periodo eneolitico e in quello successivo del rame, la seconda, da veri invasori, cacciando avanti a sé quelli dei vecchi abitanti che non vollero subire il dominio, riducendo in servitù gli altri più fortemente attaccati alle proprie terre. E si spinsero dapprima verso occidente, quindi dall'Adriatico fino al Ticino e al Panaro, dove si fusero e vissero in buon accordo coi Liguri, lasciando ad essi il pacifico possesso del territorio, quello compreso fra quei fiumi e il mare, la Liguria. Oltrepassato quindi l'Appennino, occuparono quel paese, che da loro ebbe il nome di Umbria, e ne divenne per così dire il territorio nazionale. Seguendo da ultimo il corso del Tevere, giunsero a sud fino al Lazio, onde il ramo detto più propriamente dei Latini, e cacciati di qui i Liguri che si ridussero al di là dell'Arno, loro estremo limite meridionale, e si impadronirono di gran parte dell'Italia centrale fra i due mari, cioè fra il Tirreno e l'Adriatico. Non è qui il caso di parlare dell'importanza della civiltà umbro-italica, nota più comunemente col nome di civiltà di Villanova. Piuttosto ci piace porre in rilievo una suddivisione etnica della stirpe o del ramo umbro, dovuta a un ulteriore percorso di differenziazione di lingua e di costumi, a motivo della varietà di clima, di luoghi e di occupazione, fra gli Umbri del Nord o in Subri, o quelli del Sud o Umbri, gli Umbri propri. Giacché si deve ormai riconoscere che non dai Gallo-Celti venuti più tardi nella Valle Padana, ma dagli Umbri, è derivato alla nostra regione l'appellativo di Insubria, scomparso in seguito dalla lingua ufficiale per lasciar posto a quello della Gallia Cisalpina, suddivisa a sua volta in Transpadana e Cispadana, e sopravvissuto soltanto nel linguaggio poetico. E agli Insubri, conquistatori dell'odierna Lombardia, noi dobbiamo appunto la fondazione della prima polis lombarda denominata Alba e progenitrice della più nota Milano, per quanto al nucleo originario sia stato posto, come si è visto, dai Liguri e Neolitici ed Neolitici appartenenti forse alla grande famiglia dei Libici o Lebeci o Libui, che secondo Tolomeo avevano pure fondato Vercelli e Lomello sulla riva destra del Ticino e ai quali certo si devono, nella zona grigia o di transizione a cavaliere del fiume stesso, le origini prima di Binasco e di Vigevano. E tale polis sorse, come è naturale, presso il gran crocivio delle due citate diagonali nella puntata precedente. Partendo dal presupposto logico che la storica Milano sia stata cronologicamente preceduta da un centro urbano, il quale abbia portato prima un altro nome, si crede che tale centro venne a imperniarsi o incardinarsi secondo l'Oriente, secondo un antico stradone che correva da nord-est a sud-ovest, cioè sulla medesima linea delle vie Manzoni, Santa Margherita, Ratti, Zecca Vecchia, Nerino, Arona, Vicolo Lavandai e fuori di Porta Ticinese. Ad aggiungere, la città di Milano era pure orientata come le terre mare, cioè secondo l'oriente di primavera, orientazione conservatesi anche sotto i Romani, in cui Milano aveva una piazza centrale quadrilunga, traversata da due lunghe vie che si incrociavano ad angolo retto. Bisogna osservare che l'antico stradone corrisponde alla diagonale minore, mentre la gran diagonale, ossia la precipua linea direttrice del traffico, sarebbe per quest'ultimo pressoché poco segnata nell'odierno perimetro della città, delle vie del Foro, Ponte Vetro, Lauro, Filo Drammatici, Piazza della Scala, Via Marino, Agnello, Piazza Bercaria, Via Cavallotti, Verziere e San Pietro in Gessate. Questa direzione è quella che da Gola Secca va verso Piacenza, come linea. Senza discutere per il momento le due ipotesi dei succitati autori che hanno ammesso queste due direttrici, è ammessa come realmente esistita la nostra Alba. Conviene distinguere nello sviluppo storico di questa due fasi o periodi, il primordiale o insubrico e il secondario o etrusco. La via Andegari, già menzionata e posta poco lungi dalla via Manzoni, che è ex via Giardino, nonostante qualche dubbio linguistico, è la miglior prova che vicino a nord-est della grande diagonale e dal punto d'incrocio di questa con la diagonale minore, oggi che è Piazza della Scala, sorse e si sviluppò la insubrica Alba, quale risultato di un vero e proprio fenomeno di riunione di villaggi separati, in sostanza liguri, e quindi pure rimase il centro etrusco. Tipico avanzo del primitivo tracciato della città umbro-etrusca, anche se non precisamente costrutta sul voluto tipo delle assai diverse terre mare. Tale via si può ritenere, non a torto, l'antica per eccellenza. Puro ricordo della dominazione etrusca sarebbe invece la scrofa semilanuta, che già si è ricordata insieme alla suddetta via. Partiti dalla Lidia, nell'Asia Minore, giusta opinione ormai accreditata a quella di Erodoto, i Tirreni, o Tusci, o Etruschi, l'ultimo nome è quello più noto, giunsero per mare nella nostra penisola nel XIII secolo a.C., secondo come afferma Dionigi dall'Ilcarnasso, e più verosimilmente in seguito al crollo della potenza micenica dovuto all'invasione dorica in Grecia, 1100 a.C., e presso poco nella stessa epoca di grandi immigrazioni, quelle greche, avvenute certo per lo stesso motivo nel sud, i Messapi, i Piceni e i Veneti nel nord-est dell'Italia, e approdando sulle coste della regione chiamata poi Etruria o Toscana. E il mare adiacente presso da loro, prende da loro proprio il nome Tirreno, e fondandovi la prima e più duratura delle tre dodecapoli, a pregiudizio specialmente dei latini, che si ritrassero sulla via sinistra del Tevere, e gli Umbri, che ripararono nelle montagne poste fra l'Appennino e l'Alto Medio Adriatico. Egei non arianizzati, essi portarono in Italia quanto di meglio aveva prodotto la splendida civiltà mediterranea, non però la lingua, e i veri maestri dei Romani. Si volle che taluno degli antichi, che da loro stesse fondata la città di Roma, e gli stessi Romani intrapresero per primi la unificazione politica della penisola, estendendo il proprio dominio diretto e indiretto dalle Alpi. Delle tre confederazioni delle 12 città già accennate, la Toscana, Campana e Circumpadana, ha maggiore importanza per noi la più settentrionale, o della Valle del Po. E benché qui vi si debba piuttosto parlare di una supremazia etrusca, dalla quale si sottrassero, a dire di Livio, non solo i Veneti lirici, i monumenti rimasti ne attestano luminosamente la grande e benefica influenza. Basta però far cenno delle città costruite da quel popolo nella regione, quali Felsina, Bologna, Mantova, Ravenna, Melpo, di Prignana memoria, solta non molto lungi dalla insubrica Alba, e che divenne politicamente più importante, nonché dei progressi ivi raggiunti nell'agricoltura, dall'idraulica, come provano le indubbie opere di bonifica e la tradizione della scrofa semilanuta. Tale tradizione, che si vuole far risalire alla fine del III secolo a.C., è graficamente fissata in un marmo di preta fattura medievale, che oggi è incastrato entro un arco della Loggia dei Mercanti, certo vicino al luogo ove esso venne rinvenuto al momento della costruzione del broletto nuovo. Senza escludere che lo spirito cortigianesco dei poeti di Cesare, quelli del III secolo al V secolo, abbia contribuito poi ad avvalorare la nuova ipotesi sulle origini troiane di Milano, adattando a questa come capitale dell'impero e quindi erede di Roma la bianca scrofa che aveva presieduto alla fondazione di Alba Longa. E quindi è assai probabile che il simbolo animale di squisito carattere sacro, una specie di totem come la lupa romana, sia di età molto più antica e precisamente un ricordo del secondo periodo, l'Etrusco, nella storia della nostra Alba. È noto che gli Etruschi, maestri dell'idraulica e conoscitori dell'arco e della volta, regolarizzando il corso dei fiumi e costruendo una fitta rete di canali, prosciugarono le paludi, di Milano e guadagnarono all'agricoltura vaste estensioni di terreno, prima infestate dalla malaria. Così fecero nelle valli dell'Arno, del Tevere e dell'Iri. Così pure in quella più importante del Po, la più grande d'Italia. E come a Roma permane, imperituro monumento della loro perizia delle bonifiche, la Cloaca Massima, la erratica raffigurazione del velloso porco e della lanuta pecora insieme accoppiati sono come. E certo un chiaro simbolo della fiorente agricoltura e dell'abbondante allevamento del bestiame in quei luoghi, ove già furono Alba e Melpo, non che da un'indubbia prova della felice fusione di due civiltà diverse, quella pastorale degli Umbro-Padani e quella agricola degli Etruschi. Perdutosi poi nel passare del tempo, l'originale significato di tale simbolo, esso viene ritenuto il nome medesimo di Mediolanum, dato che, come vedremo, alla civiltà celtica e quindi fu assunto ad emblema dalla città stessa. Né è improbabile che sia pure stato preso come titolo di una contrada, allo stesso modo della lupa pagana, o dei simboli cristiani, quelli dell'agnello, della spiga o della croce rossa. Con questa puntata, seconda puntata, terminiamo la descrizione dei villaggi liguri e quelli degli Umbro etruschi con origini di Alba, quindi prossimamente i Gallo-Celti e le vere origini di Milano nel suo proprio nome. L'invasione. Poi quella romana.